Arrivato sulla cima, ho rivisto il suo bel volto, ecco. buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati qui alla rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. Ovviamente le notizie le anticipate voi perché le avete già sentite tutte in più occasioni, dei giornali, TV, da ieri tutto abbastanza chiaro. Il Presidente del Consiglio e il suo Ministro delle Finanze in Europa hanno ottenuto un nulla di fatto sulle proposte che dicevano, e non solo un nulla di fatto, ma gli unici strumenti a cui rimane la possibilità di rivolgersi, che sono stati votati ieri dal loro gruppo, sono naturalmente il meccanismo europeo di stabilità, ma vogliamo ricordarlo un secondo, così le parole del Presidente del Consiglio.
Dico, alla fine rispondo alla sua ultima provocazione. MES no, Eurobond sicuramente sì. Il MES è uno strumento, abbiamo ripetuto, assolutamente inadeguato. Gli Eurobond invece sono la soluzione, una risposta seria, una risposta efficace, adeguata all'emergenza che stiamo vivendo. Su questo io e il Ministro Gualtieri siamo pienamente d'accordo, anche se qualche volta qualche ricostruzione, qualche retroscenista mira a offrire una rappresentazione diversificata delle nostre posizioni. Aggiungo che quando abbiamo iniziato a discutere a livello europeo in questa direzione, alcuni, non il Ministro Gualtieri, ma alcuni anche nel dibattito, mi hanno suggerito di non fare questa battaglia, perché una battaglia che appariva assolutamente futuribile, avveniristica, non realistica. La verità è che quando si difende il proprio paese non si fanno calcoli. Io sono convinto, lo dico con tutta la responsabilità e la prudenza che mi contraddistingue, che la storia è con noi e vedremo alla fine la storia quale piega prenderà.
Io dico, se una persona così dovrebbe dimettersi istantaneamente, non lo so, stamattina, stanotte stessa doveva già essere con la sua lettera di dimissioni dal Presidente della Repubblica, perché ogni volta si è affacciato al pubblico italiano con questa prosopopea, con questo modo di fare, con queste parole, come dice lui, no? Un linguaggio mite, ma duro, fermo, noi il MES assolutamente, qua, là, no? E alla fine invece ieri è uscito proprio questo, che tutte le proposte che venivano da parte dell'Italia sono state sonoramente bocciate, dico anche per fortuna, perché poi chiariamoci, noi lo diciamo sempre, anche i Corona Bond, i Pandemia Bond o qualsiasi altra diavoleria, non cambiava di una virgola la situazione, però alla fine, ripeto, tutto ciò che è stato proposto dall'Italia è stato gettato nel cestino ed è rimasto tutto in piedi esattamente come era stato immaginato dall'Olanda, dalla Germania e dalle altre nazioni del nord Europa. L'unica cosa che cambia è una non condizionalità sul MES per quanto riguarda le spese sanitarie, cioè se utilizzi quei soldi per far fronte all'emergenza sanitaria, non si capisce bene anche qui perché è tutto assolutamente fumoso, se utilizzi quei soldi per far fronte all'emergenza sanitaria, quei soldi non hanno condizionalità. Mentre invece se li utilizzi per altre questioni, sì, allora, la vicenda è questa: il governo ha preso una sonora batosta in Unione Europea dopo le parole vuote, le bugie, le falsità che abbiamo sentito anche qui dette dal Presidente del Consiglio più volte, e a questo governo non resta assolutamente che dimettersi, non c'è altra strada. Nella realtà, nella fase tecnica, ovviamente al MES bisogna ora aderire, perché il fatto che sia rimasto nelle proposte fatte dall'Unione Europea per affrontare la crisi non vuol dire che automaticamente l'Italia abbia aderito al MES. Attenzione, serve una richiesta formale da parte del governo per intervenire e chiedere l'utilizzo di questo strumento, richiesta che non è stata ancora fatta, ma insomma ci giochiamo le scarpe, che qualunque cosa ormai il governo vuole fare dovrà necessariamente fare questa richiesta di adesione al MES, a meno che il governo non caschi immediatamente. Però lo ripeto a scanso di equivoci, tanto basta per stabilire che da ora in poi a questo governo non si deve dare più una virgola di fiducia, non si deve dare più il minimo sostegno, e parlo ovviamente anche ai leader dell'opposizione, l'unica richiesta da fare nei confronti di questo governo è che se ne vada a casa, richiesta da fare con ogni mezzo possibile, che sia ovviamente l'agire parlamentare, che sia l'andare da Mattarella a chiedere che questo governo si dimetta, che sia incalzare quell'unico partito che può far cadere il governo e che lo sostiene e che l'ha sostenuto fino ad oggi, e parlo del Movimento 5 Stelle. In un modo o nell'altro bisogna lavorare per far cadere immediatamente questo governo prima che faccia altri danni. E ovviamente per far cadere il governo prima che faccia ricorso ufficiale al MES, perché ripeto qual è la situazione: l'Unione Europea ha rigettato tutte le richieste dell'Italia e ha lasciato come unici strumenti per risolvere il problema economico drammatico a cui andiamo incontro, come unici strumenti ha lasciato qualcosina e il MES. Quindi è chiaro che ora, per affrontare questa gravissima crisi economica, più che per affrontare l'emergenza coronavirus strutturalmente, no? Parliamo di posti in terapia intensiva, respiratori, ospedali, mascherine, tutto quello che conosciamo, ma la crisi economica che verrà, sarà drammatica, e utilizzare il MES per risolverla è assolutamente più drammatico. Fin qui quello che rimane sul piatto offerto dall'Unione Europea è questo. L'Italia ancora non ha ufficialmente fatto la richiesta per utilizzare i soldi del MES e va scongiurato assolutamente che lo faccia. Quindi l'opposizione si deve fare sotto, chi sta in Parlamento faccia quello che va fatto in Parlamento. Per quanto riguarda noi, come già preannunciato, sicuramente stiamo valutando l'idea di scendere in piazza in qualche modo. Anche perché le parole sono finite, le chiacchiere sono finite, non ci si può assolutamente fidare di questi personaggi, non ci si può fidare di questo governo. Se anche qualora oggi, stasera, il Conte uscisse dal suo guscio, andasse in televisione a dire ok, questi sono gli strumenti che ci ha dato l'Europa, ma noi mai aderiremo al MES, ma come fai a fidarti di una persona del genere? Cioè, come fai a fidarti di una persona del genere, di un governo del genere, dei movimenti che lo sostengono, che ricordo sono PD e Movimento 5 Stelle, che fino al giorno prima di formare questo governo si sono sputati veleno addosso anni di infamie, ingiurie, spergiuri l'uno contro l'altro, dopodiché hanno trovato la quadra per governare insieme. Questo governo nasce e si basa sulla fandonia, sulla menzogna e sulle bugie, e naturalmente noi ci ritroviamo, grazie a questo governo che si basa su questo, con un Presidente del Consiglio che ha la faccia tosta di andare in TV tutte le sere, quando vuole, a comando, quando schiocca le dita, di raccontarci che lui non avrebbe mai voluto il MES nel pacchetto di aiuti dell'Unione Europea, che lui aveva trovato la quadra con altre nazioni d'Europa che avrebbero chiesto altro, e invece ovviamente si ritorna a casa da Bruxelles con le pive nel sacco, con tutto quanto deciso, stabilito a tavolino da Olanda, Germania e tutti quanti i paesi del nord Europa. Ovviamente uno schiaffo sonoro in faccia all'Italia, e oggi ovviamente verrà anche presentata come una grandissima vittoria. Ebbene, io vi dico che l'obiettivo, visto che comunque per risolvere questa situazione economica c'è bisogno di fare qualcosa, l'obiettivo è far cadere il governo prima che faccia ufficialmente la richiesta per i soldi del meccanismo europeo di stabilità. Ma per fare questo, oltre alla piazza che possiamo organizzare noi, per quanto dura, per quanto simbolica, per quanto rompendo tutte quante le regole, serve ovviamente anche un'opposizione con gli attributi che d'ora in avanti deve parlare soltanto di sfiducia, soltanto di scioglimento delle Camere e soltanto di ritorno al voto. Perché altrimenti è inutile stare lì a chiacchierare è inutile stare lì a è inutile stare lì a parlare di inferni. Dicevo, scusate, mi è rimasta la base alta, è inutile stare lì a chiacchierare, a parlare di inferni, a parlare di guerre, faremo, diremo, se poi adesso, dopo tutto quello che è successo, si continua in qualsivoglia modo a dialogare col governo. Avete presentato i vostri emendamenti, sono stati bocciati dal governo, questi fanno come gli pare, è arrivato il momento di essere più duri, è arrivato il momento di pretendere, di dichiararlo pubblicamente, di salire al Quirinale, di andare da Mattarella, se vogliamo seguire le procedure istituzionali, e di dire al capo dello Stato che loro, che l'opposizione ritiene responsabile Mattarella di tutto ciò che questi usurpatori fanno, anche perché tutte le altre nazioni si sono presentate all'Eurogruppo con un mandato parlamentare, l'unica nazione che è arrivata lì senza un mandato parlamentare, senza aver interpellato il Parlamento su quello che si doveva dire o non doveva dire all'Eurogruppo, è stata l'Italia, ovviamente. Quindi forza, noi ci organizziamo e l'opposizione, che è la seduta in Parlamento, si faccia sentire un po' più forte, un po' più forte. Ma andiamo a vedere i titoli dei giornali e cerchiamo di capire come la corazzata globalista cerca di nascondere quello che è successo stanotte. Eccoci qua, bene, lo ribadisco, allora dunque, prepariamoci ad ogni opzione per chi ci ascolta e ovviamente magari è anche collegato a Casa Pound in ogni modo, militanti, simpatizzanti, noi prepariamoci ad ogni opzione financo alla piazza per scongiurare diciamo quello che è il successivo passo, che è quello della richiesta ufficiale dell'attivazione del MES. E i partiti di opposizione facciano il loro, perché siamo veramente arrivati a un punto di non ritorno, dobbiamo assolutamente far cadere questo governo. Tra l'altro, come potrete notare e noterete anche oggi da TG, giornali e tutto il resto, la vicenda passa assolutamente in qualche modo in secondo piano e viene tenuta nascosta, per dirvi. Il Corriere della Sera adesso apre con Italia chiusa fino al 3 maggio, altre 3 settimane di blocco, riaprono le librerie, ma quindi figuratevi se in questa fase il governo può allentare il blocco, sapendo che la gente è infuriata e che vuole sostanzialmente dire la propria. Ovviamente ci chiuderanno il più possibile, cercheranno di farci uscire il più tardi possibile. Italia chiusa fino al 3 maggio, altre 3 settimane di blocco, riaprono le librerie, questo è il titolo del Corriere. Poi c'era la Morgese che dice più controlli a Pasqua per non vanificare la fatica di un paese, no, per dire che non si parla in prima pagina assolutamente dell'Eurogruppo. C'è un filmatino divertente con un corridore sulla spiaggia che semina un carabiniere che cerca di fermarlo, e per trovare l'Eurogruppo bisogna scendere più sotto, e si legge nel titolo: accordo sul piano UE, aiuti per 1.000 miliardi, come al solito cifre buttate lì, no, senza riscontro, come i 400 miliardi del governo che non esistono, che sono solo sulla carta, sono solo nei sogni di Gualtieri e di Conte. Comunque il titolo è questo: accordo sul piano UE, aiuti per 1.000 miliardi, prestiti senza condizioni per la sanità, Gualtieri, l'Italia vince, la Lega attacca. Del MES non si fa assolutamente parola, cioè che questo meccanismo sia rimasto come l'unico, sostanzialmente, insieme ad altre due o tre cose inutili, come questo meccanismo sia rimasto l'unico e che l'Italia abbia preso un sonoro schiaffo, non lo scrive nessuno. MES non lo scrive nel titolo del Corriere, non c'è assolutamente, neanche il sottotitolo, sotto c'è scritto subito 500 miliardi, poi un recovery fund e altri 500 miliardi per la ripartenza. Te prese per il culo, scusate, parole vuote, recovery fund e tutte queste altre assurdità che arrivano dall'Unione Europea ogni volta messe lì, dette e poi mai concretizzatesi, mai realizzatesi in nessun caso. Andiamo a vedere anche Repubblica come nasconde ben bene la notizia. Sì, Repubblica apre così, stretta sulle seconde case, anche qui, no? Cioè, invece di parlare delle cose importanti si continua a parlare di noi cittadini e di come siamo brutti, cattivi, di come ci devono controllare, di tutto quello che devono fare per farci stare chiusi dentro casa. Stretta sulle seconde case, droni e checkpoint. La Pasqua sarà blindata. Aperte solo farmacie ed edicole, in strada solo con valido motivo. Pasqua e Pasquetta, vabbè, poi c'è una piccola, diciamo così, notizia sul meteo, no? Sempre più importante dell'euro, dell'Unione Europea e di tutto quello che è successo. Però la Repubblica decide di aprire così, con la stretta sulle seconde case, poi passa. A casa fino al 3 maggio, Conte, non rischiamo, libreria ok, per la fase 2 deciderà una task force. Poi fanno uscire Ricciardi che dice siamo ancora nel pieno dell'epidemia, riaprire adesso provocherebbe un disastro, certo, per il governo. Rischio alto per parrucchieri, basso per notai, l'indice di pericolo per i lavoratori, e così. Prosegue Repubblica senza parlare dell'Eurogruppo. Scendo un po', scorro la pagina e trovo Eurogruppo, accordo sul documento economico, Gualtieri, l'Italia vince. La destra attacca, malumori 5 Stelle. Le Maire dice un piano Unione Europea da 500 miliardi, Gentiloni intesa su un pacchetto con fondo per rinascita, tutta aria. Ma ciò di cui non si parla, non c'è menzione, non c'è scritto da nessuna parte, è la parola MES, almeno nell'articolo principale, poi andremo a vedere all'interno. Vediamo La Stampa invece come la prende. La Stampa, stranamente questa mattina, un po' più realista, scrive in prima pagina, con la solita foto di Conte, tutto bello impettito, sotto, ecco il documento anti-MES dei sovranisti grillini che preoccupa Conte. E quindi c'è un documento che circola di una fronda grillina, di una parte di deputati grillini, che sostanzialmente era quello che più di tutti si era opposto al MES, ma ricordate pure i grillini, erano usciti fuori con i loro roboanti annunci, no, il MES qua, MES là, e adesso sostanzialmente sono loro che ce lo portano alla soglia di casa il MES, e quindi sono loro i principali responsabili, perché loro sono quelli che tengono in piedi questo governo, l'hanno fortemente voluto, per avere cosa poi? Per avere Di Maio che esce tutte le sere in televisione rappresentato insieme a Conte. Questo è quello che ha ottenuto il 5 Stelle da questo governo. Per quanto riguarda le proposte cosiddette rivoluzionarie messe in piedi negli anni, nulla è stato fatto. Ma questo articolo è abbastanza interessante e ve lo vado a leggere. Ve lo vado a leggere per grandi linee, per farvi capire un po' qual è la situazione attuale per quanto riguarda i 5 Stelle, che continuano, nonostante sia al governo, a rilasciare questi documenti che parlano di roboanti piani rivoluzionari. Anche ieri Zingaretti se n'è uscito su Twitter, no? Con un tweet dove diceva fate presto perché servono soldi per l'economia, bisogna fare così, cioè, ma io non ho capito se questi stanno al governo o stanno all'opposizione. Perché qui ormai non è più chiaro nulla, chi comanda, chi è Conte, da chi è sostenuto, perché se i partiti che stanno al governo continuano a parlare di cose che vanno fatte assolutamente, ma stanno al governo e non le fanno, non si capisce bene se questo sia appunto un governo o una piccola dittatura da Stato sudamericano, se Conte parla da solo, se parla per conto di chi, del Presidente della Repubblica, tutto. È un momento assolutamente drammatico, secondo me, per la nostra nazione, e l'opposizione più di tutti dovrebbe in qualche maniera battere un colpo. Ma leggiamocelo questo articolo, Roma nel piano della trattativa europea, mentre l'Italia era impegnata in un corpo a corpo. Quanto gli piace scrivere queste idiozie ai giornalisti, in un corpo a corpo con l'Olanda su Eurobond e Fondo Salvastati, 21 deputati e un senatore, Elio Lannutti, e un europarlamentare, la Pedicini confezionavano un documento che di fatto rappresenta un programma alternativo a quello del governo giallorosso, soprattutto sul fronte europeo. In apertura ci sono le firme di chi ha aderito finora. Il documento è intitolato Proposte di riforma e salvezza nazionale ai tempi del Covid-19. È stato fatto girare dalla fronda più sovranista dei Green nelle chat dei parlamentari e sta preoccupando un po' tutti, dai ministri 5 Stelle agli alleati del Partito Democratico. Al premier Giuseppe Conte, che è il più coinvolto nei negoziati, anche perché non c'è stata una presa di distanza dal capo politico reggente Vito Crimi da questo documento. Su questa apparentemente insanabile frattura, il capo del governo deve misurare l'accordo trovato all'Eurogruppo con chi gli aveva chiesto di cancellare il MES, anche sulla spinta della muscolare battaglia di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Quindi cosa succede? C'è stata una forte battaglia delle opposizioni sul MES, i 5 Stelle che si sentivano incalzati e hanno giustamente paura del loro elettorato, no? Innanzitutto sicuramente paura che non li votino più, ma paura anche che li vadano a prendere per un orecchio casa per casa, perché tu hai fatto tutte le tue campagne elettorali dicendo ai cittadini che avessi fatto questa grande rivoluzione, poi non solo hai sostenuto con i tuoi voti presidente attuale della Commissione Europea, la von der Leyen e tutto quello che ne consegue, ma hai messo in piedi un governo che se ne ritorna con la coda fra le gambe da Bruxelles e che ti porta a casa addirittura il meccanismo europeo di stabilità come ultima e come unica soluzione per risolvere una crisi assolutamente drammatica. È chiaro che i grillini oggi sentono forte la voce degli italiani che gli dice attenzione, perché qui la pagate voi, perché il Partito Democratico lo sappiamo tutti, cioè il Partito Democratico neanche a dirlo, chi sono, chi non sono, come la vedono, che siano gli zerbini dell'Europa e i nemici dell'Italia, lo hanno pubblicamente dichiarato penso più volte, non ci sia ombra di dubbio, no? Questo è, chi vota Partito Democratico è un essere consapevole che vota contro l'Italia, che vota a favore dell'Unione Europea e che vota a favore di tutto quello che arriva, cioè se anche l'Unione Europea dicesse dovete uccidere i vostri primogeniti perché la spesa pubblica è troppo, dovete massacrare gli anziani e farli morire con un'iniezione di aria nel collo perché non ci possiamo permettere le pensioni, l'elettore del Partito Democratico continuerebbe a sostenere il Partito Democratico. Questo è chiaro, non passa attraverso di loro, no? L'idea che ci si possa salvare e che l'Italia possa prendere una posizione diversa. Contrariamente i grillini hanno un elettorato, almeno avevano fino a un certo momento, un elettorato che su certi temi era più sensibile. Oggi hanno abbandonato tutto e l'ultima cosa che gli rimane è questa. E quindi loro sentono giustamente il fiato sul collo dei loro elettori e in questo momento prendono questa posizione facendo uscire questo documento. Ovviamente un documento pieno di favole, cioè pieno di buone intenzioni, ma che è paradossale se fatto girare da una forza di governo, perché chi sta al governo le cose le fa, dice di farle. Il documento sovranista, mi fa ridere questa cosa, del Movimento 5 Stelle è diviso in due blocchi. Il primo tratta gli investimenti dell'immediato, il secondo avanza ulteriori proposte su scala europea e ha una premessa che è la mina in pancia al governo. In una crisi sistemica come questa non c'è fondo salva stati che possa reggere, dicono i grillini, no? Ascoltando e riprendendo delle posizioni che fin qui abbiamo espresso in pochi, sicuramente soprattutto noi qui. Non se ne esce con qualsiasi fondo salva stati, con qualsiasi tipo di indebitamento, che sia un corona bond, che sia qualsivoglia cosa che mette la nostra nazione nella condizione di indebitarsi nuovamente presso una banca estera in una valuta straniera a cui poi devi rispondere, non è la soluzione. La soluzione è al massimo chiedere i soldi in prestito agli italiani stessi, visto che ci sono 4.000 miliardi di euro di ricchezza privata in questa nazione detenuta dagli italiani, lo Stato può tranquillamente emettere un titolo di debito, venderlo solo agli italiani a condizioni ultra vantaggiose, esentasse, con un 2% di rendimento al netto dell'inflazione stessa, quindi un ottimo investimento, chiedere i soldi ai nostri cittadini, garantiti questi soldi da Cassa Depositi e Prestiti, non dalla BCE come dice Salvini, perché altrimenti non cambia assolutamente nulla, e con quei soldi incamerati con questo prestito da chiedere agli italiani, spenderli nella nostra economia senza passare attraverso le banche, quindi avendo una banca pubblica nazionale. Sapete quanto tempo è che diciamo della banca pubblica nazionale, quant'è che diciamo di tramutare Cassa Depositi e Prestiti in una banca? Noi lo diciamo da tempo, da molto tempo, da molto prima di questi altri fenomeni. Perché dico da molto prima? Perché poi alla fine troviamo anche questo nel documento che hanno fatto girare. Sapete quanti giorni sono che diciamo, quanti mesi sono, quanti anni sono che diciamo esattamente questo? Divento pazzo perché poi lo trovo in un documento di chi sta al governo. E ve lo vado a leggere, scusate un secondo, lo trovo più in avanti, vediamo il documento sovranista del Movimento 5 Stelle, al punto 10 della piattaforma c'è scritto che in una crisi sistemica non c'è fondo salva stati che possa reggere, abbiamo capito, al punto 11 la revisione del quadro finanziario, poi al punto 3 un'idea che in realtà, in quanto ci risulta, è stata soppesata anche da Palazzo Chigi, ma che è una formulazione più sciocca, i paesi del sud Europa dovrebbero istituire un piano comune ed emettere, vabbè, garanzie, qui ci siamo, sempre tipo simile ai corona bond, no, politiche fiscali concertate, l'avevo letto prima, adesso ve lo trovo. Ah, eccolo qua, per quanto riguarda gli strumenti da attivare, la proposta è usare le società controllate dal Ministero dell'Economia, anzitutto la Banca del Medio Credito Centrale e Cassa Depositi e Prestiti, dicono i grillini, che verrebbero ricapitalizzate e trasformate in banche di interesse nazionale garantite e controllate dallo Stato, quindi esattamente quello che diciamo noi da un sacco di tempo. Così come le poste verrebbero delistate dai mercati per essere messe al riparo dalle speculazioni, poste che è sempre diciamo orientata e vicina a Cassa Depositi e Prestiti, concedendo la licenza bancaria a BancoPosta, quindi tramutando le poste in una banca di fatto. Noi in questi giorni abbiamo ribadito che volendo, senza dover fare questo procedimento e quindi mettere ancora a rischio anche le poste, c'è il Monte Paschi Siena che è stato nazionalizzato con miliardi sonanti dai cittadini italiani, lo si mette sotto il controllo di Cassa Depositi e Prestiti e lo si tramuta in uno strumento per erogare direttamente i finanziamenti, magari anche a fondo perduto, senza passare attraverso le banche, così come ha detto il Premier Conte, anzi così come ha fatto il Premier Conte, che ha detto agli imprenditori: rivolgetevi al sistema bancario privato, indebitatevi per pagarci le tasse, poi sostanzialmente, no? Perché ha rinviato le tasse di 2 mesi e poi ha detto agli imprenditori: andate in banca se siete in difficoltà e chiedete i soldi in prestito, così ovviamente mi potete anche pagare le tasse. Insomma, va bene, questo per dire che i grillini all'ultimo momento si presentano con un documento pieno di proposte, sono al governo ma continuano a fare le proposte, e dove all'interno scopiazzano pure alcune cose che noi diciamo da tempo, ma la questione per loro ormai è rimasta soltanto una: cosa diamine tengono in piedi a fare questo governo? Se c'è una chiave su cui si può intervenire per far cadere questo governo è andare dai grillini e metterli di fronte alle loro responsabilità. Quindi prima che l'Italia faccia una richiesta formale, anche qui io poi la vedo assolutamente complicata, perché finché si tratta di andare a fare la finta in Europa, no? Presentarsi lì senza un mandato parlamentare e tornare indietro con gli schiaffoni presi e la coda fra le gambe e lo vai a fare a Bruxelles, qui in Italia fare la richiesta ufficiale di attivazione del MES anche soltanto per le spese sanitarie senza condizionalità dovrebbe essere un altro paio di maniche, perché ho fortemente i miei dubbi che si possa fare questa richiesta senza passare per il Parlamento. Ma tant'è, noi staremo a vedere, nel frattempo ci organizziamo bene anche per fare ciò che è stato detto. Non possono pensare di tenerci a casa all'infinito, non possono pensare di tenerci a casa un altro mese mentre il governo prende delle decisioni gravissime che pesano sulla testa dell'Italia e delle future generazioni. Comunque, la cosa più ridicola qua è che la parola MES alle ore 8:30 su Corriere della Sera ancora non c'è, su Repubblica non c'è, sulla stampa per fortuna c'è, perché è girato questo documento dei grillini. Ma intanto vorrei salutarvi, visto che stamattina non vi ho neanche citato, voi che siete collegati sulla chat RBN, arrabbiatissimi come il sottoscritto, già da stamattina alle 7:30 mi scrivevate: ciao Andrea, Roberto, Valentina, Seregattara, Vincenzo, Gigi, Fabrizio, Liborio e tutti quanti voi, Bruno, siete già in tantissimi a scrivere, bene, sono contento, forse mi leggo al volo questa qua che mi aveva scritto Gigi alle 7.57, buongiorno Simone, queste dichiarazioni di Vito Crimi, davvero credono di prenderci in giro? Vito Crimi dice, non è stato firmato o attivato nessun MES e non lo faremo, basta bufale, questa sera l'Eurogruppo ha concordato un pacchetto di proposte da sottoporre al Consiglio Europeo al quale partecipano i leader degli Stati membri. In questo pacchetto di proposte mancano gli Eurobond ma è prevista l'apertura di una linea di credito del MES. Non importa quanto siano ridotte le condizionalità, il Movimento 5 Stelle continua a sostenere la linea di sempre, che è anche la linea del governo più volte rivendicata dal Presidente Conte, sì Eurobond e no MES. In ogni caso, perché il MES è una linea di credito a cui ogni paese può liberamente decidere se accedere, ribadiamo che il Movimento 5 Stelle non sarà disponibile in nessun caso a votare l'attivazione del MES per il nostro paese. Insomma, si sta divanando bene il quadro, come queste dichiarazioni di Vito Crimi riprendono quello che ho detto io. Il MES è rimasto nel pacchetto di offerte dell'Unione Europea, tutte le cose che chiedeva l'Italia sono state rifiutate, e rimane questo MES a cui bisogna fare un'ufficiale richiesta di adesione. No? E questa ufficiale richiesta di adesione ovviamente passa per una scelta ovviamente anche del governo, ma comunque non per l'iniziativa personale di Gualtieri o di Conte, quindi devono tornare ai partiti che li sostengono. E se il PD, come ho detto, è assolutamente deciso a bersi ogni cosa e anche aderire al MES e anche qualunque altra cosa orribile vi possa venire in mente, il Movimento 5 Stelle si trova ad avere una gravissima frattura interna, con parole dette da Vito Crimi, con parole dette da Tizio Gaio, con documenti che girano. Ovviamente di questa gente non ci si può fidare, perché questi sono gli stessi che prima di fare questo governo col PD erano quelli che vi dicevano che il PD era la mafia, che il PD era il malassoluto, che il PD era una piovra, e poi ci hanno governato insieme. Quindi ci si può fidare di questi? Assolutamente no. Quindi noi dobbiamo continuare a fare tutti i passi, ma se c'è una possibilità di far cadere questo governo, più probabile su tutti è che il 5 Stelle si spacchi e che questo governo perda la maggioranza, e i deputati in Parlamento dovrebbero lavorare principalmente su quello, mentre noi dovremmo lavorare per ricordare a questi signori quali erano le promesse che avevano fatto agli italiani. Anticiperò un po' la chat oggi perché siete tantissimi e scrivete in tanti, e ho intenzione di leggere tutti i vostri messaggi. Andiamoci a dare un'occhiata, del virus non parleremo, no? Perché ovviamente abbiamo capito, i contagi sono in calo, i morti sono in calo, per fortuna. Adesso si tratta soltanto di capire come e quando tornare fuori di casa al più presto possibile. La data del 3 maggio per me è, come per tutti noi, è assolutamente folle. Io, secondo me si potrebbe fare qualcosa anche prima. Sicuramente la cosa che andava fatta e che si poteva fare subito era improntare un sistema di screening di tutti quanti noi, ovvero fare i tamponi e fare soprattutto anche l'esame per vedere se si sono sviluppati gli anticorpi. In questo servirebbe velocità, perché le chiavi di volta per uscire, secondo me, secondo noi, sono tre: appunto screening, test a tutta quanta la popolazione, rafforzamento, cosa che in parte è già stata fatta, di tutto quello che è il sistema sanitario ospedaliero, e soprattutto i tamponi per vedere chi ha già avuto la malattia. Sono state fatte diverse ipotesi che prevedono cose fantascientifiche e assurde, secondo me, quella di rimetterci tutti quanti al lavoro e di continuare però ad avere il distanziamento sociale che abbiamo visto fino ad oggi, ovvero fare la fila ai supermercati, fare la fila al tabaccaio, fare la fila in farmacia, e a questo punto si tratterebbe di fare la fila anche al ristorante, di fare la fila anche al cinema, di fare la fila per tutta la vita, cioè quindi di andare a lavorare, di tornare a casa e di dover affrontare l'incubo che stiamo vivendo in questi giorni poi tutti quanti, che è quello delle enormi file, di non riuscire a fare la spesa, di non riuscire a fare niente. E se non altro poi vorrebbero rimandarci a lavorare tenendo i bambini a casa. Altra cosa assolutamente folle. Più controlli a Pasqua, vedete che continuano a spostare le responsabilità sui cittadini cattivi, i droni, i poliziotti e tutto quello che si inventano. Leggiamolo questo articolo del nuovo decreto. pausa, della breve pausa, avevo assolutamente, assolutamente bisogno di bere un goccio d'acqua. Nuovo decreto per il contenimento del coronavirus, restrizioni fino al 4 maggio, riapriranno le librerie. Dal 14 aprile il primo via libera, il 4 maggio potrebbe invece allentarsi la stretta per milioni di cittadini costretti a casa. Potrebbe, condizionale sempre, no? Ma anziani e persone a rischio dovranno rimanere protette più a lungo. Roma, il nuovo decreto del Presidente del Consiglio è atteso oggi e conterrà qualche piccola cauta apertura dal valore simbolico. Grazie, cioè ne sentiamo proprio il bisogno di qualche cauta apertura dal valore simbolico. Qual è? Le librerie, perché, boh, Feltrinelli piange. Librerie e cartolerie potranno tenere sulle saracinesche dal 14 aprile. Noi ovviamente siamo contenti che sono persone che leggono, anzi leggono alla grande, soprattutto per prepararsi ad affrontare le battaglie del futuro. Ricordo a tutti, fra l'altro, come ho ricordato ieri sui miei canali Telegram e Twitter, che c'è in edicola il primato nazionale, le edicole sono aperte, andatevelo a comprare. E visto che riapriranno le librerie, vi segnalo anche Altaforte Edizioni con i suoi libri. E insomma, c'è tutto un mondo di comunicazione sovranista che dobbiamo assolutamente spingere alla grande. Proseguiamo con l'articolo che illustra il decreto di Conte. Librerie e cartolerie potranno dire sulle saracinesche dal 14 aprile, così le aziende che fabbricano macchine agricole, quelle che essiccano o lavorano in legno, le imprese di silvicoltura e forse i negozi di abbigliamento per neonati. Per il resto, la data da segnalare in rosso nelle agende degli italiani è il 4 maggio. Quel giorno, se tutto va bene, potrebbe allentarsi la stretta anche per i milioni di cittadini costretti da settimane in casa per l'esigenza di contenere il coronavirus, ma gli anziani e le persone più a rischio dovranno essere protette più a lungo. Le aperture scaglionate, la giornata di Palazzo Chigi è stata scandita da un vertice via l'altro, all'insegna del confronto più ampio possibile. Dopo il Consiglio dei Ministri, il Premier si è chiuso con i capi delegazione e ha faticato non poco a placare le tensioni, vista la posizione di Italia Viva che spinge per riaccendere i motori del Paese. Poi le parti sociali, sindacati, Confindustria, a seguire le regioni e i comuni, riunione cruciale in cui si è lavorato per costruire un meccanismo che consentirà a prefetti e presidenti di regione di valutare riaperture scaglionate a seconda delle curve epidemiologiche del territorio. Più volte in videoconferenza Conte ha ripetuto il pensiero che in questi giorni lo tormenta. Non possiamo rischiare di ripartire da capo. La paura che la fretta possa mandare in fumo i sacrifici che gli italiani hanno fatto per contenere il virus. L'indice R0 è sceso sotto la soglia dell'1, ma non è ancora stabile e può tornare a salire, avvertono gli scienziati. Dunque si deve tenere duro fino al 3 maggio per spiegare perché, per la prima volta da quando è scattata l'emergenza, Conte abbia deciso di firmare un provvedimento di 3 settimane, una in più della quarantena. Bisogna guardare il calendario con quell'incrocio di dati ad altissimo rischio. Gli esperti e il comitato tecnico-scientifico hanno suggerito di scavalcare i ponti del 25 aprile, e meno male, e del 1 maggio, perché temono la voglia di sole degli italiani, che potrebbe far scattare, contravvenendo alle regole, l'ansia di raggiungere seconde case o località di villeggiatura, così la follia totale, perché secondo loro, no, siamo tutti qui ci stiamo preoccupando esclusivamente, no, di come fare ad andare a fare il fine settimana nella seconda casa, perché ce l'ha ovviamente. Come se stessimo tutti qui chiusi dentro casa a pensare: diamine, mannaggia questo coronavirus, io volevo tanto andare al mare a mettermi la crema solare e non posso. No, non è vero invece che stiamo qui a casa a pensare agli stipendi, a tutto quello che dobbiamo pagare, all'assenza totale di aiuti da parte dello Stato per la ripresa economica, il terrore di ciò che ci aspetta, di vivere una delle più grandi crisi economiche della nostra storia in mano a questi incompetenti. Non sono questi i pensieri che abbiamo qui dentro casa. Il pensiero, secondo loro, è come raggiungere di corsa la casa al mare per andare a passare un buon fine settimana al sole, la voglia di sole degli italiani. Sono veramente degli scienziati. Ma lasciamo perdere le idiozie del governo, vediamo su Repubblica dove si va a parare. Eurogruppo accordo sul documento economico, Gualtieri vince, e sotto c'è un articolo che dice: su Eurobond e MES c'è un compromesso, ma lo scontro prosegue. L'Eurogruppo trova un accordo sulle misure per reagire alla recessione, leggo l'articolo di Repubblica, scatenato dalla pandemia. Un testo però ambiguo: l'accesso al meccanismo di stabilità sarà slegato da qualsiasi imposizione di austerità. Non è vero. Non è vero, cioè non si può scrivere questa cosa. L'accesso al meccanismo di stabilità è senza condizionalità, esclusivamente per le spese mediche. Su questo sono stati chiarissimi. Poi i nordici accettano la nascita di un fondo per la ripresa che potrebbe mettere titoli sul mercato per finanziare il rilancio economico, ma i tempi del recovery fund cosiddetto restano nel limbo, tutto molto vago come sempre. L'Europa esce dal vicolo cieco, ma solo per qualche giorno, dopo settimane di stallo e la drammatica riunione terminata all'alba di mercoledì con nulla di fatto, ieri l'Eurogruppo è riuscito a trovare un accordo sulle misure per reagire alla recessione scatenata dalla pandemia. Un testo però ambiguo, per dirlo Repubblica ragazzi, cioè per dirlo Repubblica che il testo dell'Unione Europea è ambiguo, di che stiamo parlando? Un testo ambiguo appunto che non scioglie del tutto i nodi, anche se il ministro italiano Gualtieri lo definisce un ottimo risultato. Gualtieri. Toccherà ai capi di Stato e di Governo confrontarsi e scontrarsi sui temi ancora aperti al vertice europeo della prossima settimana. Il compromesso raggiunto in serata dai ministri delle finanze prevede che l'accesso al meccanismo europeo di stabilità sarà slegato da qualsiasi imposizione di austerità, ma i suoi fondi potranno essere usati solo per spese sanitarie dirette e indirette. Quindi si può accedere al MES senza condizionalità, ma solo per le spese sanitarie. Per quanto riguarda gli aiuti alle imprese, ai lavoratori, al motore produttivo della nazione, NISBA, niente. I nordici cosiddetti da Repubblica accettano la nascita di un fondo per la ripresa che potrà emettere titoli sul mercato per finanziare il rilancio economico, ma tempi, caratteristiche e capacità restano nel limbo. Angela Merkel apre le danze affermando siamo contrari agli eurobond, ma ci sono molte altre soluzioni, ovviamente, qual è quella di smantellare l'Italia, farla a pezzi, distruggere il suo stato sociale e possibilmente comprarsi tutto ciò che rimane della sua, del suo tessuto industriale ed economico. Penso che sia questa più o meno la soluzione che proponeva Angela Merkel. Dall'Olanda arriva la notizia che il Parlamento ha approvato due risoluzioni contro un MES senza austerity e contro gli eurobond, un vincolo che il ministro cristiano democratico Wopke Hoekstra è ben felice di sbandierare nei colloqui dei partner UE, capito? Cioè questi arrivano con i mandati parlamentari, no? Cioè lì c'è un Parlamento che si è riunito e che ha dato un mandato al ministro olandese, no? Che si è potuto presentare con un mandato parlamentare che dice attenzione, i miei giù hanno detto che mi devo comportare in questa maniera. I nostri babbei invece sono partiti da Roma senza nessun mandato, con l'idea in testa di spaccare tutto, adesso ci siederemo, vedrete, non ci sarà nessun MES, faremo gli eurobond, i coronabond e tutte queste altre cose, e vanno lì ovviamente, vengono presi a schiaffoni sul collo, abbassano la testa e tornano a Roma con la coda fra le gambe, questa è la realtà. E i responsabili di tutto ciò ovviamente sono quelli che sostengono questo governo, in primis sicuramente il Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Italia Viva. Bisogna iniziare a indicare ed additare i responsabili di tutto quello che abbiamo visto fino adesso, soprattutto degli schiaffoni presi nuovamente a Bruxelles. E mi fa diventare matto poi l'articolo che prosegue così, no? Alla fine arriva l'accordo, i ministri possono collegarsi in videoconferenza, si parla di questo MES, gli olandesi dicono che è soltanto per le spese sanitarie, e poi sotto prosegue dicendo così, gli italiani accettano, continuano a rimarcare che Roma non chiederà di accedere al MES, ma considerano che questo accordo sia in grado di creare un meccanismo. Gli italiani accettano di che? Ma quali italiani accettano? Che siete andati lì senza nessun mandato? Gli italiani accettano. Io mi domando come ancora il Movimento 5 Stelle possa immaginare di tenere in piedi questo carrozzone prendendosi la responsabilità di quello che stanno facendo. È una cosa assolutamente folle. E poi via via, aria fritta, no? Perché tanto sapete come ragionano questi, vi danno il contentino, lo mettono su carta, non definiscono niente, parlando del fondo. Così arriva un compromesso che lascia tutto aperto ai leader, ma intanto segna un punto politico a favore dei mediterranei, in modo che sono diventati mediterranei, visto che fino a pochi giorni fa i nordici non accettavano nemmeno di parlare di bond. Siamo tutti d'accordo a lavorare al fondo per la ripresa e ancora il passaggio chiave. I leader discuteranno gli aspetti pratici e legali del fondo, inclusa la sua relazione con il bilancio dell'Unione Europea e le sue fonti di finanziamento, anche con strumenti innovativi. una frase che nell'ultima parte non esclude il lancio del recovery bond, come chiedono Macron e Conte, nemmeno che sia creato con tempi lunghi legati al bilancio UE come vuole la Merkel. Insomma, vabbè, danno un contentino per far sì che poi oggi Conte dirà in qualche modo, ovviamente, che la sua e quella di Gualtieri è stata una grande vittoria. Insomma, vabbè, veramente una giornata assolutamente patetica per l'Italia, purtroppo. Per l'Italia, ovviamente, capitanata da questi pupazzi. Altri articoli interessanti nei giornali ce ne sono pochi, così si muove l'epidemia, mascherine viaggiano nelle farmacie tra monouso e FFP3, una professionale di mascherina può costare anche 15 euro, da nord a sud la strage degli anziani nelle residenze sanitarie, i corpi anche nelle palestre, perché a Boston si muore meno che nel resto degli Stati Uniti, la risposta ha a che fare con il modello sanitario del Massachusetts, diverso dal resto degli Stati Uniti. Le vittime, le storie dei caduti. E poi c'è un articoletto molto simpatico, dice come funzionano i prestiti alle imprese, tutti gli aiuti spiegati dalle banche. Qui dovremmo entrare un po' più sul tecnico, ma non è assolutamente importante ora. Insomma, si sappia che questi aiuti poi alla fine non sono neanche a costo zero, c'è un piccolo interesse da pagare, ammesso che le banche questo prestito ve lo diano, bisogna presentare i bilanci degli anni successivi, insomma la solita stretta sul credito, i soliti soldi che vanno nelle tasche di nessuno, anche se c'è la garanzia statale, e ricordo la garanzia statale per le banche, non certo per l'imprenditore e neanche per il lavoratore che decide di accedere alla banca per ottenere la cassa integrazione che verrà pagata dall'INPS, non si sa bene quando, non si sa bene come, perché ripeto, la questione che lega tutta questa vicenda degli aiuti all'economia è il fatto che i soldi non ci sono, ma non è che non ci sono perché non ci sono, i soldi non ci sono perché non vengono stampati, quindi lo Stato italiano ha una spesa corrente alta da pagare, in stipendi, per tenere in piedi le infrastrutture, tutte le cose che utilizziamo, l'esercito, la polizia, i carabinieri, tutto quello che serve a uno Stato per funzionare, e non essendoci i soldi da parte della BCE, bisogna scegliere o si danno per tenere in piedi la macchina dello Stato, per pagare le pensioni, gli stipendi, oppure si mettono per gli imprenditori che hanno subito un gravissimo danno e per i lavoratori che hanno subito un gravissimo danno dalle scelte di questo governo di chiudere tutto quanto. Ovviamente non metteranno i soldi nell'economia e restano con il cerino in mano, quindi poi l'unica soluzione che c'è è quella di indebitarsi con chi sicuramente... l'unica opzione sul tavolo vera e concreta è quella del fondo salva stati, più quelle che diamo noi, quella che dà l'opposizione, no? Indebitiamoci con noi stessi, o meglio ancora sarebbe tornare ad una moneta sovrana, ma insomma questo lo diciamo ormai da giorni ed è abbastanza chiaro a tutti, che tanto comunque sia, se non torniamo alla sovranità monetaria, noi da questa crisi non ne usciremo, ne usciremo a pezzi, ne usciremo mangiati letteralmente dai nostri amici e partner nord europei. Ma rientriamo e molliamo i giornali al loro destino, tanto abbiamo capito che attorno alla notizia più drammatica fanno la solita cortina fumogena, parlano del nulla, del MES non c'è scritto in nessuna pagina di giornale, stranamente, tranne che nella Stampa, che sottolinea già i malumori, le incrinature all'interno del governo, speriamo, ovviamente speriamo. Thank you. Quindi torno a voi, amici miei, cari ascoltatori, torno alla chat ad ascoltare quello che avete da dire anche voi su questa vicenda, e sono tante cose, ci sono tanti messaggi, partiamo dall'inizio, torniamo indietro nel tempo fino a stamattina, il primo messaggio è delle 7 e 56 di oggi, assolutamente sì. Anzi no, addirittura il primo messaggio, cari amici, alle 7.38 da Andrea, buongiorno a te, se sei ancora all'ascolto ovviamente, cresce sempre più forte un'amarezza, uno stato di insofferenza dentro di me, dice Andrea, dentro tutti noi, te lo posso garantire, ogni notizia economica prima dicono una cosa, poi ne fanno un'altra, io spero solo di non vedere per queste scelte scellerate persone in difficoltà, uomini e padri di famiglia, suicidarsi perché non avranno più il pane per i propri figli, giornalisti e politici devono pagare il conto prima o poi, comunque buongiorno e scusate l'amarezza, scrive Andrea. No, ovviamente lo speriamo benissimo anche noi, che non ci siano suicidi, ma che questa volta la rabbia sia indirizzata, perché il quadro credo che sia abbastanza chiaro a tutti quanti, anche a chi se la passa malissimo, quali sono le responsabilità nette, nettissime di un governo di sciagurati. Roberto buongiorno, dice nonostante tutto, buongiorno a voi, Valentina buongiorno Simone, stamattina più che mai abbiamo bisogno di sentire la tua voce, grazie Valentina, ma ascoltate anche la vostra perché è dentro ognuno di noi che dobbiamo trovare la forza necessaria per reagire, se Regattara mi scrive buongiorno Simone, oggi ti ascolterò dallo studio del veterinario e così ascolterà anche lui, bene. Buongiorno Vincenzo, sembra che il signor Quartieri abbia fatto bene il suo mestiere da maggiordomo, io non voglio credere che una nazione gloriosa come la nostra sia svenduta così, questa volta sembra una gran bella gita sotto al Parlamento, e io dico Vincenzo che ovviamente ci stiamo organizzando, come detto, anche se il MES non è stato ufficialmente fatta la richiesta da parte dell'Italia di utilizzo, anche se il 5 Stelle dice che mai e poi mai farà utilizzare il MES a questo governo, come possiamo fidarci di queste persone? Come possiamo fidarci di una persona come Conte? Gli ho mandato l'audio in apertura di trasmissione che dice una cosa e il giorno dopo ne fa un'altra. E come possiamo fidarci di un governo tenuto in piedi dai 5 Stelle e dal PD? Persone che si odiavano e si sputavano un giorno dopo l'altro, accusandosi delle peggiori infamità, che nell'arco di una settimana hanno trovato un accordo addirittura per fare un governo insieme. Ma cosa ci possiamo aspettare da queste persone? Ci possiamo aspettare solo il tradimento, basta, delle loro parole. Quindi lo ribadisco, la nostra posizione è chiara, siamo pronti a scendere in piazza anche senza che diciamo il meccanismo venga necessariamente fatta richiesta ufficiale, per ribadire al governo attenzione a quello che fate, le piazze sono pronte comunque anche se voi tenete le persone segregate dentro casa, quindi siamo pronti a farlo. Quello che c'è da chiedere, faccio un piccolo appello ovviamente alle opposizioni, è lo scioglimento delle Camere, andare da Mattarella e dire che questo governo ormai ha detto così tante fandonie che non ha più la fiducia di nessuno e che visto che ci troviamo in una situazione così grave, per forza la parola deve tornare agli italiani, che un'opinione se la saranno ben fatta, visto che questa non è assolutamente più l'Italia del 2018 quando si è votato e quando gli italiani hanno dato il 34% dei voti al Movimento 5 Stelle. Penso che quell'Italia non esiste più, così come non esiste più il mondo di prima, ma esiste il mondo e l'Italia del dopo coronavirus, ed è giusto che questa Italia si esprima perché l'opinione degli italiani è assolutamente cambiata. Quindi è questo quello che da oggi deve fare l'opposizione, non dialogare più con il governo in nessuna forma e in nessuna maniera, fare l'opposizione più dura e intransigente possibile e chiedere ufficialmente a Mattarella lo scioglimento delle Camere e incalzare questi tristi figuri del Movimento 5 Stelle affinché magari quei 10-15 ancora con un po' di sale in zucca che si trovano nelle file dei loro parlamentari magari prendano una posizione contro il governo. Buongiorno Fabrizio, oggi siamo incazzati, scrive, e siamo incazzati tutti, ci mancherebbe. Liborio mi scrive buongiorno Simone, il tradimento è stato dunque messo in atto, certo, tradimento e cialtronaggine, partire dicendo una cosa e tornare invece avendone fatta completamente un'altra, e le parole di Conte le abbiamo tutti quanti ascoltate all'inizio della trasmissione, ma magari adesso poi lo rimetto. Buongiorno Marzio, buongiorno Simone, le notizie che arrivano non sono confortanti, facciamo sentire la nostra voce, assolutamente lo faremo. Buongiorno Bruno, buongiorno elegantemente Rude, ottimo inizio di trasmissione con... non so se l'ho messa io, The Voice of Britain degli Screwdriver, anche noi sempre soli d'Alexit, andiamo tutti in piazza e mi manda una slide con un omino che butta la bandiera europea nel secchio, in tanti lo hanno fatto ultimamente, ottima iniziativa, niente da dire a chiunque lo fa, quando l'abbiamo fatto noi tanti anni fa, insomma l'abbiamo fatto in un altro modo e ci siamo andati a prendere una bandiera bella pesante e l'abbiamo pagata forte e chiaro, ed è giusto ricordarlo, perché poi le avanguardie meritano di essere assolutamente ricordate. Buongiorno Gianluca, buongiorno Simone, stamattina aspettiamo le dimissioni della marionetta. Magari, caro Gianluca, le dimissioni sarebbe un atto di assoluta coerenza politica, affacciarsi oggi di fronte alla nazione, prendere la parola la sera, magari alle 7, e dire: cari italiani, mi dimetto, perché tutto quello che ho detto fin qui è stata una fandonia, insomma, ecco, sarebbe un atto di assoluta coerenza. E ti puoi aspettare un atto di assoluta coerenza da parte di questi? Purtroppo no. Enrico mi scrive un'ipotesi raggelante che mi dice: buongiorno Simone, quindi il prossimo passo sarà sfiduciare Conte e metterci Draghi? Questa, caro Enrico, è un'opzione che alcuni ovviamente bramano, non noi l'abbiamo detto, ciò che va chiesto è lo scioglimento delle Camere e il ritorno immediato alle urne. Come dico sempre, visto che possiamo fare la fila al supermercato, sicuramente la possiamo fare anche alle urne senza problemi. C'è secondo me l'ipotesi che qualcuno voglia sfiduciare Conte per mettere Draghi, magari con l'appoggio anche della Lega. Sapete insomma che le parole di Salvini sono state abbastanza ambigue, noi ovviamente ci auguriamo assolutamente di no, e non credo che Salvini, nonostante tutto, abbia voglia di frantumare il cosiddetto fronte sovranista che si è formato in Italia. Ovviamente anche noi osserveremo tutto, osserveremo le mosse di tutti, cercando di dare la giusta direzione a tutti quanti. Speriamo che questa ipotesi dei Draghi tramonti definitivamente anche nelle poche teste dei sovranisti che l'hanno immaginata. Buongiorno Igor, anche a te, la rabbia sale ogni giorno di più, spero che adesso la gente si svegli e prenda parte a quella che deve essere una vera e propria battaglia. Su di noi non ho dubbi, il resto dei nostri connazionali che mi lascia perplesso. Messaggio dello stesso tono di Simone che mi ha scritto a Giamo: se non noi, chi agirà? Anche questo è vero, comunque non dobbiamo disperare che tante persone abbiano aperto gli occhi nei confronti di tutto quello che sta succedendo, anche perché poi si scontreranno con la vita reale, gli imprenditori che chiederanno i finanziamenti capiranno quanto sono stati fregati da questo governo, così stessi lavoratori che aspettano cassa integrazione e tutto il resto, ma così come soprattutto si capirà quando ci sarà la riapertura, che ci troveremo di fronte a una crisi economica devastante, devastante. Che sicuramente questa crisi economica non potrà non essere affrontata senza far girare il denaro necessario, che altrimenti veramente ci troveremo molto molto male. Buongiorno Michelangelo, anche a te, alla fine si va per il MES, il caro Conte ci è riuscito, a questo punto non so se sia più incompetente o più astuto, forse entrambi, confido nell'opposizione assente fino ad ora. Questo lo sfida alle 8:15, ne abbiamo parlato ampiamente. Ripeto, ribadisco per tutti che il MES rimane fra le proposte fatte dall'Unione Europea, quindi l'Italia ha preso dei sonori schiaffoni a Bruxelles, siamo partiti senza nessun mandato parlamentare con le promesse di Conte, che diceva che avrebbe rifiutato qualsiasi accordo in cui si fosse prospettato il MES come soluzione, ritorna a casa con l'accordo con il MES prospettato come soluzione. Ora, da qui ad aderire ufficialmente ancora manca un passaggio e ovviamente noi dobbiamo adesso stare col fiato sul collo del governo per non fargli fare questo passaggio ufficiale, questa richiesta ufficiale di adesione al MES. Anche i 5 Stelle sono su questa linea perché sentono il fiato sul collo dei loro elettori, insomma è il momento in cui bisogna, come dicevi anche tu, agire. Arianna, mi gira un articolo del Financial Times dove dice che i banchieri centrali, anche francesi, parlano di stampare moneta, esattamente così come si sta facendo in tutte le altre economie avanzate del mondo, non in Burundi, non in Burkina Faso, ma Giappone, Stati Uniti, Canada, tutti quanti stanno stampando moneta e qualche banchiere centrale anche europeo inizia a dirlo, ma mi sembra che l'abbia detto pure quell'imbecille di Prodi. Scusate se ho usato questo termine, ovviamente nella ricerca insomma di salvare anche le sue responsabilità nei confronti di quanto è stato fatto all'Italia negli ultimi anni. Stampare moneta si può, dice Arianna, quindi anche in Francia c'è un banchiere pazzo come te che dice che bisogna stampare moneta. La posizione ovviamente è che prima veniva dipinta come un'assoluta pazzia, oggi è sempre più in auge. Luisa mi manda il tweet di Salvini che dice: messa approvato e non ridisco, e chiederemo le dimissioni di un ministro dell'economia che ha svenduto il nostro paese. Ci mancherebbe, insomma, il passaggio minimo che si poteva fare, quindi bene, è giusto chiedere le dimissioni di Gualtieri, ma non è solo Gualtieri, è anche Conte, no? Cioè Conte che cosa ha detto fino adesso? Come potete prendervela solo con Gualtieri e non con Conte? Infatti Luisa poi scrive sotto: ah, solo il ministro, vergogna Salvini. Ma io penso che alla fine bisognerà chiedere assolutamente le dimissioni di parte di tutto quanto il governo e non soltanto del ministro Gualtieri, ci mancherebbe altro. Sergio mi scrive che è un brutto giorno per l'Italia, ci stanno silurando mentre siamo agli arresti domiciliari e questo è il momento, la gente è spaventata in questo momento, dice lui, sarà dura. È vero, la gente è spaventata, è chiusa dentro casa, ma il cervello speriamo lo abbiano un minimo acceso. Filtro Fiore mi scrive: buongiorno Simone, ieri ho ascoltato un po' le audizioni del Senato, ho sentito discorsi di una discreta opposizione al governo, ma detto ciò mi sono reso conto che la quasi totalità sono avvocati, commercialisti, professori che vengono da famiglie bene e quartieri bene, che nelle favela e leziosismo verbale trovano il massimo della violenza che conoscono. Se ci aspettiamo una dura opposizione o atti forti che in un momento buio come questo la patria richiede, siamo fregati. Questi un cancello in vita loro non l'hanno mai scavalcato, uno schiaffo non l'hanno mai volato, sono uomini senza sangue nelle vene. Viviamo tempi bui dove la classe dominante è quella dei primi banchi di scuola, dei primi banchi a scuola, che non erano i più bravi, ma quelli con la lingua. Vabbè, questo non lo posso leggere. Allora, diciamo, caro Filtro Fiore, io non ho mai creduto al fatto che un uomo sia determinato in base al posto dove nasce, quindi te lo dice uno che è nato alla Garbatella, che è nato in condizioni economiche prima favorevoli e poi assolutamente disagiate, che le ha un po' attraversate tutte quante, che ha vissuto i quartieri popolari anche di Roma, e quindi ti dico che il valore di un uomo sicuramente non è determinato da l'appartenenza a una determinata classe sociale o a un determinato censo. Quello che c'è da dire è che però è vero che nei tempi moderni si fanno strada, soprattutto all'interno delle posizioni politiche, all'interno del Parlamento, delle persone che con la vita reale hanno veramente, veramente poco a che fare, soprattutto se poi acquisiscono posti di potere, nei posti di potere, quindi anche fuori dal Parlamento, sono detenuti totalmente da persone che non hanno idea di quello che dicono, così come i posti della comunicazione sono detenuti da persone che non hanno idea di quello che dicono. Quando vi dicono state tranquilli, possiamo rimanere a casa un altro mese, magari non sanno che esiste qualcuno che questa quarantena se la sta vivendo in una casa popolare di 50 metri quadrati senza neanche un balcone, non capiscono che cosa voglia dire fare la spesa, forse non sanno neanche quali sono i prezzi delle derrate alimentari perché alla spesa non ci vanno neanche loro a farla. È vero, questa è la gente che oggi decide, questa è la gente che oggi comanda e non hanno assolutamente il polso della situazione. Figuriamoci per fare una rivolta vera e propria come si deve. Ma ovviamente la piazza non è cosa loro, ma la piazza è cosa che riguarda noi altri, e quindi siamo noi che ci dobbiamo organizzare per far sentire qualcosa di concreto, qualcosa di reale, oltre l'aria, oltre le chiacchiere a queste persone. E puoi star tranquillo, caro mio, che ci stiamo organizzando. Gianluca mi scrive, buongiorno Simone, ieri Berlusconi si è offerto come mediatore con l'Unione Europea e ha detto qualcosa tipo non è il momento di puntare i piedi, dicendosi favorevole a un MES leggero. Ora i presunti sovranisti Lega e Fratelli d'Italia cosa aspettano a rompere l'alleanza con Forza Italia, visto che sono come il PD? Tu hai giustamente ragione, noi ricordiamo che più volte, anche quando negli anni scorsi abbiamo avuto un approccio anche di vicinanza con la Lega, col fronte sovranista, la prima cosa che chiedevamo e ci domandavamo era come è possibile che... i partiti sovranisti hanno preso molti molti più voti di Forza Italia, lo dovrebbero iniziare a capire anche gli stessi elettori, e speriamo che lo abbiano capito. Rimetto la base della nostra chiacchierata in chat, visto che era ripartito il valzer, ma è il momento della chiacchierata, e vado a leggere i vostri messaggi. Elegantemente mi manda il dispositivo dell'articolo 264 del codice penale, che cita così: chiunque incaricato dal governo italiano di trattare all'estero affari di Stato si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a 5 anni di carcere. Questo sarebbe da far valere, ovviamente è un articolo del codice penale. Chi ha detto a Gualtieri che poteva andare lì e firmare e accettare un accordo che prevedeva comunque il MES, quando il Presidente del Consiglio, che credo che sia un noto esponente del governo, anzi mi pare il capo, sì, ha detto più volte e a più riprese in diretta televisiva e di fronte alla nazione che assolutamente noi non avremmo firmato nessun accordo che comprendeva il meccanismo europeo di stabilità, e Gualtieri è andato lì e lo ha fatto con un mandato, o lo ha fatto senza mandato? Perché se lo ha fatto senza mandato è passivo appunto della reclusione non inferiore a 5 anni. Ma credetemi, caro Elegantemente e tutti altri voi, che quello il mandato ce l'aveva ben chiaro, e che invece quello che era fasullo erano le parole di Giuseppe Conte, come al solito. Ma sulle bugie, purtroppo, anche se le dice un Presidente del Consiglio, non c'è articolo del codice penale che tenga. Dovrebbero piuttosto esserci i forconi dei cittadini, quello sì. Thank you. Eh già, caro Beppe, mi scrivi, ciao Simone, siamo una grande nazione, siamo in grado di affrontare tutto da soli, questa è la realtà, è questo che non vuole entrare nella testa non solo del governo, ma spesso anche dell'opposizione, che continua ad avere un atteggiamento ondivago nei confronti dell'Unione Europea, dell'euro, di tutte queste cose, no? Si fanno gesti, si strappano le bandiere, però poi non si dice mai che possiamo fare da soli, noi possiamo assolutamente fare da soli, abbiamo 4.000 miliardi di risparmio privato, abbiamo ancora un tessuto economico formidabile, una capacità industriale, una capacità scientifica, tecnico-scientifica assolutamente fra le prime al mondo, abbiamo una gran voglia di lavorare, l'unica cosa che ci manca è uno strumento per far funzionare la nostra economia, cioè che cosa? Una moneta sovrana in mano allo Stato. Qui da noi la moneta è sempre stata intesa come uno strumento per fare le cose e non il fine ultimo del lavoro, cioè uno strumento a disposizione di chi lavora, la moneta, non il fine ultimo di chi lavora, lavoro per ottenere la moneta, ma ho la moneta che mi serve per lavorare. È un passaggio non da poco e se noi torniamo ad essere quella nazione che ragiona così e che ha una moneta che funziona così, torneremo ad essere sicuramente fra le prime nazioni al mondo e non avremmo nessun problema economico, perché ricordo che anche negli anni più duri, negli anni più bui, quando c'era da rimboccarsi le maniche, l'Italia con la sua moneta ha fatto grandi, grandissime cose e si è sempre rialzata. Quindi non c'è bisogno di andare col piattino in bocca dagli europei, dagli amici tedeschi e francesi a chiedere per favore in ginocchio agli olandesi, una nazione grande come la Lombardia, che fa il latte e i fiori. Noi dobbiamo andare a chiedere in ginocchio a questi se per favore ci consentono di salvare la nostra economia, ma ci rendiamo conto di come ci siamo ridotti. Maurizio, buongiorno anche a te, boia chi molla, dici, giustamente, sempre, noi non molleremo, questo è ovvio. Enrico, è da ieri che si affrettano a precisare che non hanno firmato nulla, ma com'è che tutti all'estero dicono il contrario? E già com'è, perché è sottile, vedi, con i meccanismi della comunicazione, no? Ovviamente, ripeto, il MES è nel pacchetto di aiuti, per sottoscriverlo l'Italia deve fare una richiesta ufficiale, quindi non basta ciò che è stato firmato ieri all'Euro gruppo, bisogna fare una richiesta ufficiale. Ovviamente qui in Italia oggi i rappresentanti del governo si affretteranno a dire questo: noi non firmiamo nessun MES, come sta dicendo il Movimento 5 Stelle, ma il problema è, ti puoi fidare di questi e di quello che dicono? Intanto hanno preso una sonora batosta a Bruxelles, hanno mandato un ministro delle finanze che ha smentito le chiacchiere vane del presidente del Consiglio, e già questo è una cosa gravissima, già ce n'è abbastanza per chiedere le dimissioni del governo. Michele mi dice buongiorno Simone, buongiorno anche a te. Enrico mi manda il tweet di Gentilone che dice Eurogruppo ha trovato l'accordo, un pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese e il fondo, il piano per la rinascita, certo, sì, come no. Poi un tweet di Varoufakis in inglese, un tweet di Connelly sempre in inglese, e così via, che non leggerò per paura di sbagliare la traduzione, poi magari me li vado a guardare e ne parleremo domani. Dopo Pasqua disobbedienza sociale, tutti in strada senza paura, scrive Michele. Vedremo, forse sì, dopo Pasqua è il momento giusto. Gio mi scrive, ciao Simone, dopo Caporetto c'è Vittorio Veneto, lavoriamo duramente per arrivare alla vittoria, giustamente ricordi anche tu che dopo le sconfitte ci si rialza, il problema però è chi sta al comando. Dopo Caporetto ci si può sempre rialzare, dobbiamo riprenderci la nostra nazione in mano, questo sicuramente sì, e se non lo facciamo noi di certo non lo faranno questi. Giuliano, si inizia male oggi con questa notizia, il cosiddetto voto utile deve svegliarsi, anche qui fa una critica giusta, voto utile, e poi ti ritrovi con in Parlamento il Movimento 5 Stelle, no? Magari tanti ci avranno pensato pure alle scorse elezioni, voto 5 Stelle o voto Casa Pound? Avete sbagliato clamorosamente, questo è ovvio. Buongiorno Simone, buongiorno Matteo, la moderna Caporetto, questo bel imbusto tronfo e Benesi ha tradito il popolo, anche se non gli abbiamo ovviamente mai creduto. Complimenti per la trasmissione e grazie per la lucidità con la quale la porti avanti, grazie a te Matteo. Marco mi scrive, ciao Simone, nell'eventuale spaccatura dei 5 Stelle sul MES con conseguente crisi di governo e la fine dell'esperienza Conte aprirebbe definitivamente la porta a un eventuale governo di unità nazionale con Draghi Premier e il futuro assume sempre più tinte inquietanti. E qui sei il secondo a fare questa osservazione, Marco, e condivido ovviamente i tuoi timori. Forse questo sarebbe il momento in cui anche la Lega e Salvini stesso dovrebbe dire una parolina in più e tornare indietro su questa ipotesi folle di mettere Draghi a fare il primo ministro. Marcello mi scrive, buongiorno, visto che è successo, perché non ripensare a una candidatura di CP, che ne pensi? Penso che le elezioni sono ancora lontane, caro Marcello, purtroppo, anche se noi le chiediamo a sprombattuto, e speriamo che il governo si dimetta domani, questi meccanismi però non passano tutti attraverso le nostre mani, vedremo che succede. By Night mi scrive, buongiorno Simone, l'economista Varoufakis scrive, l'Italia è stata piegata, accettando il MES si è condannata alla depressione permanente. Allora ripeto e ribadisco a tutti che è stato accettato il fatto che l'Unione Europea propone queste risoluzioni, che si sia fatta richiesta formale di adesione al meccanismo europeo di stabilità, questo ancora non è così, però è chiaro che poi alla fine, quando si troverà l'Italia nella necessità di avere i soldi cosiddetti, l'unica strada proposta dall'Unione Europea è quella. Quindi dobbiamo fare in modo, ripeto, che il governo cada prima che si faccia questa richiesta. E ha ragione Varoufakis che se facciamo la richiesta del MES per risolvere i problemi economici, sicuramente ci condanniamo a una depressione permanente, depressione economica ovviamente, magari anche psicologica. Ciao Marco, adesso almeno adesso sarà più semplice spiegare agli amici grillini che dopo più di 10 anni di tagli alla sanità finalmente possiamo ritirare quei soldi, solo che poi li dobbiamo restituire con salati interessi a fine emergenza sul lungo periodo. Ma che vuoi spiegare agli amici grillini? Quelli che sono rimasti, caro Marco, io ho riscontrato, diciamo, una così, sono ottenebrati, come se gli calasse un velo quando gli parli, non vogliono guardare la realtà dei fatti, non vogliono sapere che stanno al governo col PD, dicono che è tutta una strategia, che stanno tutto quanto loro, è inutile forse secondo me starci anche a parlare, la verità dei fatti è come dici te, noi siamo contributori netti nell'Unione Europea di un sacco di soldi, abbiamo messo pure un sacco di miliardi dentro il MES e adesso per farceli ridare indietro ce li prestano, come se tu apri un conto in banca, ci metti dentro 20.000 euro tuoi e poi vai a dire ok, devo prendere 1.000 euro che devo comprare una cosa, e quello dice sì sì, come no, te li presto, e tu gli dici ma no, sono i miei, che mi presti? E quello dice no no, te li presto, poi me li darai alle condizioni che dico io, anche se sono soldi tuoi. Riccardo mi chiede cosa farete adesso come Casa Pound, te l'ho detto, stiamo cercando di capire e organizzare magari una presa di posizione molto dura, di scendere in piazza anche nonostante la quarantena, lo abbiamo detto, lo abbiamo annunciato, fin qui anche se il MES è soltanto, diciamo, inserito nel pacchetto che propone l'Unione Europea, per me la situazione è abbastanza grave per andare a chiedere le dimissioni del governo. Puoi benissimo immaginare che in qualche modo ci stiamo organizzando. Lorenzo mi scrive, buongiorno a tutti, Giuseppe Conte e il ministro Gualtieri, semplicemente due criminali che rapinano gli italiani durante il sonno, anche questo è vero. Ciao Peppe, ciao Zang Tuntum, i nostri figli non devono crescere in una nazione asservita agli interessi degli usurai, dobbiamo opporci in tutti i modi a questo governo di pupazzi collaborazionisti e spero che anche l'opposizione che fa l'euroscettica un giorno sì o uno no si dia una svegliata, e ce lo auguriamo anche noi, caro Zang. Tum tum, Beppe, appunto, vado un po' più veloce perché sotto vedo 37 messaggi. Appunto, stavo proprio scrivendo il ruolo dietro le quinte del figlio di Bernardo Mattarella. Il signor Giuseppe fa parte della scuderia del Quirinale. Sì, insomma, abbiamo capito che questo governo risponde più al Quirinale che al Parlamento e risponde più al Quirinale anche che ai partiti che al suo interno, chi in un modo o chi nell'altro. Il governo è strattonato sia da Italia Viva sia dal Movimento 5 Stelle, speriamo che sia abbastanza strattonato da causare una frattura, e comunque io dico che uno fra i maggiori responsabili è quello che sta tutto il giorno in silenzio e che non sentiamo più parlare da un sacco di tempo. quello su cui si è fatta una certa operazione simpatia qualche giorno prima di fare queste mosse sciagurate, no? Un fuori onda mandato per caso, no? Stranamente esce fuori un fuori onda di un anziano simpatico che si sistema i capelli, e però è quello che sta in silenzio e che non fa niente adesso. Arianna mi segnala che già Confindustria Udine, imprenditore di Udine, lancia una petizione per Mario Draghi presidente del Consiglio, e così via. Si spinge per Mario Draghi. Buongiorno Raffaella, purtroppo non ci faranno votare, hanno troppo paura di essere mandati a casa. Buongiorno Sugar, che mi manda un'emblematica foto di un gattino abbastanza spaventato e arrabbiato. Buongiorno Zang Tuntum, il tempio è sacro perché non è in vendita, se lo mettono bene in testa agli idioti, se lo mettono bene in testa agli idioti che vogliono svendere la nostra patria. Sì, ma questi in testa non hanno niente, altro che le citazioni di Pound. Pandoro mi scrive: vogliono le barricate avranno, certamente, anche questo è fuori discussione, caro Pandoro. Alf scrive: 500 miliardi non credo, solo per le spese mediche vi stanno fottendo, ma col sorriso, insomma, e poi via via tanti messaggi ancora sullo stesso tono, molto arrabbiati. Buongiorno Francesca, il MES senza condizioni, la vera fake news, buona Pasqua, mi dice. Poi mi mandate dei link, adesso cerco di aprirli, vediamo un po' se riusciamo. No, i link di Facebook purtroppo non me li lascia aprire. Purtroppo no, provate a girarmeli in un altro modo. Laura Boldrini dice: lo scontro in Europa non è tra paesi del nord e quelli del sud, ma tra una visione progressista e una conservatrice già rivelatasi fallimentare. I più rigoristi, come dimostra il voto olandese, sono gli alleati della Meloni. Per la serie dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, altre parole vuote e aria fritta da parte della Boldrini. Mi sembra proprio che chi si opponga diciamo alle iniziative di Germania e Olanda siano stati sicuramente Lega e Fratelli d'Italia e noi, ovviamente, tutta quanta l'opposizione cosiddetta sovranista, mentre invece Laura Boldini fa parte di un partito zerbino che ha accettato questa notte che l'unica soluzione proposta per salvare l'Italia fosse il meccanismo europeo di stabilità. Quindi di che cosa parla, di che cosa blatera la Boldini, a che cosa serve starla ad ascoltare? Ma non la leggete più neanche su Twitter, tanto ormai parliamo di, lo sapete, del nulla. Ciao Andrea, buongiorno, cosa ne pensi che oltre la piazza, e io sarò presente, sia giusto tornare ad essere un partito? Anche qui Andrea, ripeto, la dimensione elettorale è abbastanza lontana e ci sono una serie di fattori da valutare. Ci ragioneremo più avanti. Enrico mi scrive, è abbastanza lungo, e quindi mi prendo un minuto. Molto lungo di Enrico, anche abbastanza complesso, cerco di condensarlo. Eccoci qui, Italia e tutti gli altri sono piegati, hanno accettato i prestiti del MES che porteranno austerità stringente il prossimo anno, pietosi prestiti per le imprese della Banca Europea di Investimenti, uno pseudo schema federale di assicurazione sulla disoccupazione più qualche pillola di filantropia, in cambio si sono impegnati alla depressione permanente. I prestiti del MES senza condizionalità sono una bufala elaborata e ispirata dalla Merkel. Certo, prendi miliardi di nuovi prestiti senza condizioni, ma poi l'anno prossimo Bruxelles noterà che il tuo debito PIL è salito alle stelle e richiederà ex post un'austerità gigantesca e catastrofica. Le traduzioni mi manda erano dei tweet di Varoufakis. Curioso che anche Connelly dagli Stati Uniti abbia commentato in serata il tutto con passaggi tecnici assolutamente uguali, ma è ovvio, perché al di là delle cose del momento, è chiaro che in qualunque situazione stiamo affrontando una forte, fortissima depressione economica e che avremo necessità di fare deficit, e nonostante per il momento sia sospeso il meccanismo europeo di stabilità, nonostante per il momento così e cosà, ci dicono intanto indebitatevi e poi ce la vediamo dopo. Ma perché anche Mario Draghi dice esattamente la stessa cosa? Mario Draghi si presenta e dice: il debito non è un problema, non è più un tabù, indebitiamoci, questo dice Mario Draghi. Però come al solito, ripeto e ribadisco, non dicono mai con chi ci dobbiamo indebitare, no? Perché è normale che il tuo strozzino viene da te e ti dice: ma cavolo, è un problema, ti è morto il tuo collaboratore, è morto tuo marito, ti servono i soldi, non ti preoccupare, ti aiuto io, te li presto io, indebitati, non stare qui a preoccuparti. È quello che ti dice un qualsiasi strozzino, cioè quello che ti vuol dire un qualsiasi usuraio, no? Indebitati con me o indebitati con gli amici miei e poi ci pensiamo noi a darti una mano. No, non andare a indebitarti dai tuoi parenti, non chiedere aiuto a tuo fratello, non chiedere aiuto magari ai tuoi figli, te li do io i soldi, è ovvio, no? Cioè questo ti dice uno strozzino, che te deve dire, no? Mentre invece noi potremmo tranquillamente mettere, come dico da tempo, dei bond solo per gli italiani, andare a chiedere a loro i soldi che servono per affrontare questa crisi senza andare a indebitarci con l'estero. Ma la soluzione ovviamente più facile, più utile per tutti quanti sarebbe quello immediatamente di tornare a una nostra moneta sovrana senza paura. Angelo, ciao ragazzi, buongiorno, siamo in chiusura, vado a leggere gli ultimi tre messaggi. Buona Pasqua a tutti. La nostra storia è molto antica, 753 avanti Cristo, non può finire così, senza dignità. Devono andarsi a casa, almeno che una volta si comportino da uomini. Angelo, i miei dubbi forti, 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 che questi se ne vadano a casa da soli. Buongiorno Roberto, quelli che dicono di tornare partito magari forse non ci hanno neanche votato, no dai, alla fine chi scrive su questa chat probabilmente Roberto ha votato Casa Pound. Comunque anche su questa questione partito sì o partito no, ragioneremo più avanti su cosa sia meglio, non tanto per noi ma quanto sia meglio per l'Italia. Roberto mi dice: qui stiamo benissimo, buona giornata e grazie per lo splendido inizio mattinata. Insomma, grazie a voi per aver scritto in questa chat, per aver passato questo tempo con noi. Rimaniamo collegati, rimaniamo uniti, sarà un fine settimana importante, ovviamente la trasmissione non c'è, riprende lunedì mattina dalle 8 alle 9.30, però ci sono tanti altri canali per seguire, e il sottoscritto su Twitter e Casa Pound su le pagine Facebook, quindi restate in ascolto e seguiteci, sicuramente qualcosa stiamo organizzando. Ci sentiamo la settimana prossima. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again. Some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know